File 10, pagina 71. Prima ancora di insediarsi nel Adriatische Künstlerland, Rainer aveva cercato di motivare l'introduzione di un'amministrazione tedesca fornendo un'analisi della situazione delle nazionalità presenti nell'area che tendeva a dimostrare il carattere minoritario della componente italiana. Per giungere a questo risultato, egli sottostimava la presenza degli italiani sia nella provincia di Gorizia che nel Friuli e nella stessa area urbana di Trieste, erigendo a nazionalità autonoma i cosiddetti Furlaner, tra virgolette. Una manipolazione storico-concettuale, oltre che statistica, che doveva servire a rendere attendibile la necessità dell'intervento pacificatore della Germania come arbitro tra i quattro gruppi linguistici Furlaner, italiani, serbi, croati, che si contendevano il controllo del territorio. Coerentemente alla sua proposta di riportare la frontiera italiana al confine italo-austriaco del 1914, Rainer assegnava i Furlaner a un gruppo etnico-linguistico diverso dagli italiani, quello degli Alpen und Rato-Romanen, secondo una delle tante classificazioni razziali in uso nel periodo nazista. Caratteristica dominante della situazione delle nazionalità della regione erano per Rainer, da una parte, il rifiuto generalizzato della gestione del fascismo, la cui prova fallimentare ultima era rappresentata dal divampare del movimento partigiano slavo. Dall'altra, la constatazione che gli italiani non rappresentavano la componente maggioritaria della popolazione. Come abbiamo ripetutamente sottolineato in precedenti studi, la negazione dell'esperienza del passato regime fascista era un tratto comune ad altre fonti della propaganda e della politica nazista, dai rapporti del Dipartimento per la propaganda delle fonti della MV. Per il litorale adriatico, la teorizzazione più completa e più drastica della politica tedesca è contenuta in un ampio documento pubblicato a cavallo tra la fine del 1944 e l'inizio del 1945 ad uso interno delle unità militari e di polizia tedesche operanti nell'area. In primo luogo come manuale di guerra antipartigiana, ma più in generale come manuale di orientamento storico-politico, in cui la strategia della guerra di annientamento era strettamente legata all'analisi di carattere storico delle origini della guerra per bande e alle considerazioni politiche e sociologiche del conflitto delle nazionalità nella regione. L'ufficialità di questo documento, il Bandenkampf in der Operationszone Adriatische Künstlerland, è attestata dal fatto che esso era preceduto da una presentazione a firma del capo delle SS e della polizia dell'area, generale delle SS Odilo Globoknik. La parte più scontata di questo documento era l'analisi del fallimento della politica del fascismo, cui veniva addebitata la sopraffazione dei diritti nazionali delle popolazioni slave, come premessa non priva anche di una certa superiorità razziale nei confronti degli italiani, per affermare l'inadeguatezza di questi ultimi a governare la regione e motivarne una volta di più la separazione dall'Italia. La rappresentazione esasperata della mescolanza e delle conflittualità delle nazionalità, l'insistenza appunto sulla loro frammentazione e sul mosaico etnico, fra virgolette, con il quale se ne voleva simboleggiare la caotica mescolanza, non rispondeva ad esigenze di carattere storico, era piuttosto funzionale agli obiettivi della politica nazista e, come sempre, in primo luogo alla legittimazione della presenza della Germania come fattore e potenza d'ordine. Nella stessa misura in cui si voleva demonizzare l'esperienza di governo dell'Italia e sottostimare la presenza degli italiani, il Bandenkampf compiva anche il tentativo di recuperare alla collaborazione con i tedeschi la componente slovena, che era la nazionalità che maggiormente aveva sofferto l'oppressione fascista. Non si trattava ovviamente di una astratta rivalutazione dei suoi diritti nazionali e culturali, ma di un obiettivo molto concreto: cercare di recidere il legame tra la popolazione essenzialmente contadina slovena e il movimento partigiano, facendo leva in primo luogo su un richiamo di classe, la difesa della proprietà della terra, con una forte accentuazione ideologica nel segno dell'antibolscevismo. In questa fase il tentativo di rivalutare la popolazione slovena e di operare una nuova contrapposizione tra sloveni e italiani rispondeva all'ulteriore obiettivo di impedire che dopo l'armistizio del 1943 potesse crearsi una saldatura tra il preesistente movimento di resistenza sloveno e l'incipiente movimento di resistenza italiano. In questo quadro di conflittualità nazionali, storicamente originate dalle annessioni del 1918 e dalla conseguente politica di snazionalizzazione inasprite dall'aggressione fascista alla Jugoslavia ed ulteriormente esasperate dai tedeschi, con l'immigrazione forzata, fra l'altro, nella zona di un consistente insediamento cosacco, il Bandenkampf proclamava la lotta senza quartiere alle bande, ai banditi, alla lotta partigiana. Tutto ciò avveniva in un contesto in cui già operava dall'inizio del 1944 la risiera di San Sabba e in cui, sin dal settembre del 1943, era in atto una vera e propria guerra di annientamento contro il movimento partigiano. Da questo punto di vista, il Bandenkampf non inventava né innovava nulla, sistematizzava e codificava, fornendone le coordinate dal suo punto di vista storico-teoriche, una prassi ormai da lunghi mesi già in atto. In quest'area, la violenza della lotta partigiana, ulteriormente inasprita dopo l'armistizio del 1943, che aveva fruttato ai partigiani un ricco bottino di armi proveniente dal disciolto esercito italiano, incontrò la reazione di una ancora più feroce controguerriglia. Se il teatro di guerra italiano visse episodi di grandi massacri e di atrocità contro le popolazioni civili, con o senza il pretesto di azioni di rappresaglia, nell'area del litorale adriatico la violenza della repressione rasentò i limiti della guerra di sterminio. Almeno sin da quando ebbi a pubblicare quel famigerato ordine d'operazioni emanato nel febbraio del 1944 dal comandante militare del litorale adriatico, il generale delle truppe di montagna Ludwig Kübler, il cui imperativo era sintetizzato nella formula terrore contro terrore, occhio per occhio, dente per dente, sappiamo che l'area del litorale adriatico era inclusa nella sfera di competenza delle istruzioni per la lotta contro le bande in Oriente, che Hitler aveva emanato il 18 agosto 1942 per intensificare la lotta antipartigiana nei territori invasi dall'est europeo. Il litorale adriatico si prospettava così come l'estrema propaggine, al limite del territorio rimasto sotto apparente sovranità italiana, dell'immane partita che il Reich nazista aveva aperto per la conquista dello spazio orientale e per l'affermazione del nuovo ordine europeo. La guerra di annientamento non prevedeva che si facessero prigionieri, implicava l'alternativa drastica della sopravvivenza di una sola delle parti in conflitto. Era lotta per la supremazia, non solo militare, ma razziale. L'estirpazione del nemico, lasciava dietro di sé una scia infinita di lutti e di distruzioni, incendi ed evacuazioni forzate di località, uccisioni e deportazioni, in cui i reparti della Wehrmacht non si differenziarono dalle unità della polizia e delle SS o dai corpi militari dei collaboratori, come nel caso delle unità cosacche che, ormai ostaggi dei tedeschi e non avendo più nulla da perdere, in quanto la loro sopravvivenza dipendeva soltanto dalla vittoria dei nazisti, finirono per investire nella repressione contro i partigiani e contro le popolazioni civili alle quali contendevano il territorio, nella quale furono prioritariamente impiegati, tutta la loro forza d'urto e capacità aggressiva e operativa. La puntualizzazione storica di queste vicende non può concludersi senza qualche altra considerazione che riguarda direttamente anche il nostro presente. Dobbiamo interrogarci se nello scatenamento di violenze dell'immediato dopoguerra la cesura del litorale adriatico e l'esasperazione dei conflitti e degli scontri armati che vi ebbero luogo non abbia inciso profondamente nell'esaltare odi e contrapposizioni. E dobbiamo interrogarci sul ruolo di quelle componenti delle comunità nazionali di quest'area che si sono associate ai tedeschi ed hanno prestato in molteplici modi la loro collaborazione. Per quanto ci riguarda, ciò vale in particolare per il ruolo svolto dal collaborazionismo italiano, una componente importante della realizzazione, per fortuna non pervenuta a compimento, del progetto nazista. Ma quest'ultimo ha avuto proprio il senso di inasprire negli animi, oltre che nei fatti, la contrapposizione tra italiani e slavi, lasciando una eredità che non è ancora del tutto scomparsa. La convergenza soltanto paradossale dell'ala estrema del nazionalismo italiano con la dominazione nazista negatrice dei diritti e della libertà della nazionalità che si incrociano in quest'area in funzione dell'odio antislavo è un fatto con il quale non sono stati fatti ancora tutti i conti. Nel processo di elaborazione storica e di costruzione della memoria permangono ancora troppe ambiguità sulle quali riteniamo vada fatta chiarezza senza concessioni a unilaterali pregiudizi. Fin quando la convivenza tra le nazionalità di quest'area sarà considerata, nella migliore delle ipotesi, non una condanna della storia, ma una scelta elettiva in uno spirito di rovesciamento dei valori e dei principi del nuovo ordine che avrebbero voluto imporre il fascismo e il nazismo, non sarà possibile abbattere negli animi, prima ancora che nelle barriere di frontiera, gli ostacoli che si frappongono all'eguaglianza delle nazionalità e degli individui che la compongono. Restituire le coordinate storiche di queste laceranti vicende e chiamare con il loro nome, senza eufemismi e senza tabù, i comportamenti di individui, ceti e gruppi sociali, parti politiche, fa parte di un processo di crescita di una coscienza civile e democratica che dalla consapevolezza degli errori, delle violenze e delle ingiustizie del passato deve trarre alimento e ispirazione per una definitiva inversione di rotta. Se, come storici, dobbiamo contribuire a chiarire i termini di questioni scottanti e controverse, operando le debite distinzioni e chiamando in causa tutte le componenti di un processo storico, come cittadini possiamo e dobbiamo praticare le opzioni che ci vengono imposte dalla nostra coscienza. Dobbiamo cioè prendere parte senza reticenze per la costruzione di un futuro che, senza dimenticare gli orrori del passato, anzi, facendo tesoro di quell'esperienza, si apra ad orizzonti nuovi nel rispetto reciproco delle nazionalità in nome di una comune umanità e del comune rispetto dei diritti umani, così violentemente manomessi nel periodo del quale ci siamo occupati. Pagina 75.